Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, siamo in uno studio su Seconda Pietro e voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia, se volete, a Seconda Pietro capitolo 1. E mentre attraversiamo questo primo capitolo, stiamo studiando sotto il tema generale la nostra fede preziosa. La nostra fede preziosa. Siamo arrivati alla sezione che va dal versetto 5 all'11, Seconda Pietro 1 dal 5 all'11. E questa sezione tratta della sicurezza della salvezza. E visto che è un argomento così importante ed uno che apparentemente è oggi oggetto di grande discussione, come lo è stato nel corso della storia della Chiesa, ma mi sono concesso una trattazione un po' più estesa di questa questione della sicurezza. Infatti questo è il messaggio numero 8 sulla nostra fede preziosa, il messaggio numero 5 sulla sicurezza, e non siamo ancora arrivati al testo. Ma è molto importante che questa comprensione preliminare sia ben stabilita. Voglio veramente, mentre guardiamo al testo, richiamare di nuovo la vostra attenzione ai versetti 10 ed 11, che in un certo senso fissano il tema senza entrare in una grande quantità di dettagli. Ma qui Pietro dice: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendersi cura la vostra vocazione ed elezione. E qui sta parlando della certezza riguardo alla vostra elezione, della sicurezza, dunque, per quanto riguarda la vostra redenzione, certezza per quanto riguarda la vostra salvezza. Si preoccupa che voi sappiate di essere salvati. Già al versetto 9 si preoccupa di quelli ai quali mancano certe qualità, essendo ciechi o essendo miopi, avendo dimenticato la purificazione dei loro peccati passati. Non vuole che abbiate dimenticato il vostro vero stato spirituale, ma piuttosto vuole che abbiate certezza riguardo alla vostra vocazione ed elezione. E così questo ci introduce questo argomento della sicurezza della salvezza. Ora, questo argomento si riduce a due domande fondamentali e nel nostro studio le abbiamo già notate. La domanda numero uno è: la salvezza è per sempre? La salvezza è per sempre? La nostra salvezza è eterna? Perché non possiamo avere sicurezza riguardo al fatto che la nostra salvezza sia eterna a meno che in effetti non sia eterna. Quindi domanda numero uno, la salvezza è per sempre, è sicura. Domanda numero due, posso io godere di tale sicurezza? Prima c'è il fatto, poi il sentimento. Prima c'è la realtà, poi l'esperienza. Ho una salvezza eterna e posso godere della sicurezza di questa salvezza. Come abbiamo osservato, queste due questioni sono inseparabilmente collegate, perché se la salvezza non è eterna, allora non ci può essere alcun vero sentimento di sicurezza. Se fosse possibile perdere la salvezza, allora avremmo grandissime difficoltà a godere della nostra sicurezza. Se la mia salvezza potrebbe essere temporanea, allora nel migliore dei casi anche la mia sicurezza lo sarebbe. Se invece, d'altra parte, la mia salvezza è eterna, la mia sicurezza può anche essere permanente. Questa questione particolare mi è tornata in mente proprio in questi ultimi giorni, mentre stavo leggendo la biografia accurata ed eccellenze di Jonathan Edwards scritta da Ian Murray. Nel 1746, circa sei anni dopo il grande risveglio, risveglio nel quale Jonathan Edwards fu lo strumento principale di Dio per predicare il Vangelo e per portare il più grande risveglio della storia americana. Circa sei anni dopo di quello, nel 1746, scrisse un trattato sugli affetti religiosi. E la ragione per cui lo scrisse fu affrontare un problema non diverso proprio dal problema di cui stiamo parlando questa sera. E quella pubblicazione, un trattato sugli affetti religiosi, aveva a che fare con la questione delle prove della vera conversione. La preoccupazione di Edwards nello scrivere era quella di delineare le questioni riguardanti chi era veramente cristiano. E nel dramma esplosivo del 1739-1740, gli anni del grande risveglio, sembrava che le conversioni stessero avvenendo in gran numero. E non ci volle molto, dopo quegli anni, per cominciare a rendersi conto che c'erano alcune persone che professavano conversioni che non erano reali. C'erano stati molti eccessi, c'erano persone che si erano lasciate andare all'emotività e alle esperienze emotive che in qualche modo sarebbero state una sorta di precursore alla carismania contemporanea. C'erano persone che affermavano di aver avuto esperienze valide e reali con Gesù Cristo, però le loro vite non dimostravano alcuna prova capace di verificarlo. C'erano quindi coloro che stavano attaccando il grande risveglio e stavano dicendo che non era altro che un grande bagno emotivo e non vi era nulla di reale. E così, in parte per difendere la vera conversione ed in parte per smascherare la falsa conversione, Jonathan Edwards prese la sua penna e scrisse un trattato sugli affetti religiosi ed il suo scopo era quello di presentare prove della vera conversione. E, riassumendo il tutto molto semplicemente, la prova suprema, disse Edwards, di una vera conversione sono affetti santi, lo zelo per le cose sante, i desideri di Dio, i desideri di santità, i desideri di purezza. E di fatto veramente colse il cuore della vera conversione. E al centro di essa c'è un insieme di nuovi desideri. Questo è ciò che disse. Disse, dove c'è la vera conversione c'è anche uno zelo per le cose sante. Era stato molto preoccupato per le contraffazioni sataniche delle conversioni durante il grande risveglio. E così volle distinguere tra quelle che chiamava operazioni salvifiche dello Spirito Santo e le operazioni comuni dello Spirito Santo. Le operazioni salvifiche dello Spirito Santo ovviamente producono la salvezza. Le operazioni comuni dello Spirito Santo, disse, possono rendere sobri, possono fermare e convincere gli uomini e possono persino portarli a ciò che all'inizio sembra essere ravvedimento e fede, eppure queste influenze non arrivano al rinnovamento interiore salvifico. Fine della citazione. Dunque, la tesi principale di questo, uno dei più grandi pezzi della letteratura americana, francamente per non parlare della teologia, ma la tesi principale di quest'opera classica è che la santità e la ricerca della santità sono necessariamente coinvolte fin dall'inizio stesso della vera salvezza. La grazia salvifica, piantata nel cuore al momento della nuova nascita, è, disse, un principio di azione o di pratica santa. Avete sentito i giovani nel battistero questa sera dirvi che da quando sono venuti a Gesù Cristo hanno avuto un desiderio di obbedire a Dio, hanno ricevuto santi affetti. Nella semplicità della loro giovane fede hanno espresso il desiderio di fare ciò che è giusto, hanno il desiderio di conoscere Dio, di seguire Dio, di perseguire la santità. La grazia piantata nel cuore di Edwards produce santa azione. E infatti disse, così come la prova principale della vita è il movimento, così la prova principale della grazia salvifica è la pratica santa. Disse che la vera salvezza produce sempre un cambiamento permanente di natura in un vero convertito. Perciò, ovunque una professione di conversione non sia accompagnata da santità di vita, lì si deve intendere che l'individuo in questione non è un cristiano. Ora, storicamente parlando, egli sapeva che c'erano due alternative. L'alternativa numero uno era questa: la natura permanente della rigenerazione nella realtà e nell'esperienza. Quella era l'alternativa numero uno, teologicamente parlando. Si poteva credere nella natura permanente della rigenerazione sia nella realtà sia nell'esperienza. In altre parole, se eravate veramente salvati, eravate salvati per sempre ed avreste sperimentato per sempre i desideri di santità, finché poi non foste stati resi santi alla fine. La posizione alternativa era questa però: la natura temporanea della rigenerazione sia nella realtà che nell'esperienza. Altra posizione dice, no, la salvezza è temporanea, potreste perderla, è temporanea nella sua realtà ed è temporanea anche nella sua esperienza. Se ne cadete fuori, non sperimenterete più quei desideri. La teologia si era letteralmente raccolta in quelle due prospettive. C'erano i tradizionali, riformati, calvinisti, che dicevano: la natura permanente della rigenerazione nella realtà e nell'esperienza è ciò che insegna la Bibbia. E poi c'erano gli arminiani, wesleyani, e John Wesley stesso divenne un antagonista contro Edwards, che dicevano: no, natura temporanea della rigenerazione sia nella realtà sia nell'esperienza. E sottolineo queste due perché queste sono le uniche due alternative. Oggi, tuttavia, ne abbiamo una nuova, l'alternativa numero tre. L'alternativa numero tre è la natura permanente della rigenerazione nella realtà, natura temporanea della rigenerazione nell'esperienza. E da dov'è che viene questa? Boh, chi lo sa? Non dalla Bibbia? Ma oggi ci sono quelli che dicono che, seppur la nostra salvezza è eterna nella realtà, può essere solamente temporanea nella nostra esperienza. Capite dove voglio arrivare, no? Questa è una nuova teologia. Questa è una teologia di cui Jonathan Edwards non si prese la briga di occuparsi in modo significativo, anche se penso che le radici di essa fossero già in giro, sparse, anche persino ai suoi giorni. Però non credo che Edwards l'avrebbe tollerata, so che Wesley non l'avrebbe tollerata. Edwards non avrebbe mai accettato l'idea che l'esperienza del perseguire la santità potesse essere temporanea, anche se la nostra salvezza è permanente, e Wesley non avrebbe mai accettato il fatto che la nostra salvezza fosse permanente. Quindi oggi abbiamo qualcosa di nuovo. Abbiamo una nuova dottrina che dice che si può essere salvati per sempre, anche se i desideri di santità potrebbero essere solamente temporanei, e potreste diventare un incredulo, un non credente, un agnostico, un ateo, un reprobo, vivere in qualunque modo vogliate. Jonathan Edwards disse, e questa è la tesi di tutto il suo trattato sugli affetti religiosi, dice: i veramente salvati perseguono la santità, non sono sempre santi come dovrebbero esserlo, ma la perseguono, sono persone di tipo Romani 7 che desiderano fare ciò che è giusto anche se non lo fanno sempre, hanno desideri santi, santi aspirazioni e santi affetti. Affermò dunque che la prova della realtà della propria salvezza era semplicemente ed in modo comprensivo, e cito, l'amore e la ricerca della santità. Questo, insegnava, è il segno duraturo del cristiano e quindi singolarmente il modo migliore per entrare in contatto con la realtà della propria condizione spirituale e dunque con la fonte della propria sicurezza. Disse, seppur l'esperienza di un giovane cristiano può essere come un caos confuso, egli seguirà comunque la santità ed i veri affetti religiosi differiscono dai falsi affetti nel fatto che i veri sono sempre collegati alla santità, cioè al fare ciò che è giusto, al perseguire ciò che onora Dio. E permettetemi di citare Edwards dai suoi affetti religiosi. Gli uomini naturali non hanno alcun senso della bontà e dell'eccellenza delle cose sante, almeno non per la loro santità. Ma per i santi la santità è la cosa più amabile e più dolce che si possa trovare in cielo o in terra. Quando delle persone sono possedute da affetti falsi e si ritengono fuori dal pericolo dell'inferno, alleggeriscono moltissimo il peso della croce, si risparmiano la fatica dei doveri difficili e si concedono maggiormente il godimento della loro comodità e delle loro concupiscenze. Alcuni di costoro, nello stesso tempo, possono anche fare una grande professione d'amore verso di Dio, di sicurezza nel suo favore e di grande gioia nel gustare la dolcezza del suo amore. Quando gioie ed altri affetti religiosi sono falsi e contraffatti, dice, gli individui, una volta convinti di essere convertiti, non hanno più sinceri desideri di luce e di grazia, vivono della loro prima esperienza o di una qualche elevata esperienza passata e così finiscono le loro grida ed il loro sforzo nel cercare Dio e la grazia. Ma i santi principi che muovono il vero santo hanno un'influenza molto più potente nel suscitare in lui fervore nel cercare Dio e la santità. Fine della citazione. Ora, queste sono tante parole da riversarvi addosso, ma quello che sta dicendo fondamentalmente è che il falso cristiano fa una professione ma non ha santi desideri, il vero cristiano fa una professione ed ha santi desideri. Non faccio sempre ciò che voglio, ma voglio fare ciò che Dio vuole. Non faccio sempre ciò che desidero fare, ma voglio sempre fare ciò che Dio desidera che io faccia. E quando il mio desiderio è lo stesso del suo, quello non significa che la mia carne collaborerà sempre, ma i miei santi desideri sono prova di rigenerazione. E quindi Jonathan Edwards insisteva sul fatto che l'opera di Cristo nella giustificazione fosse sempre accompagnata dall'opera dello Spirito Santo nella santificazione. E separare le due cose avrebbe significato fare una terribile violenza sia alla Scrittura sia ai propositi di Dio nella redenzione. La grazia libera e la pratica santa, disse, non sono incompatibili ma perfettamente unite. Proprio come il principale segno della vita è il movimento, così il principale segno della grazia salvifica è il movimento santo, il movimento verso la santità. Nello stesso anno, tra l'altro, in cui fu pubblicato il trattato sugli effetti religiosi nel 1746, un uomo di nome Reverendo Philemon Robbins lo attaccò e disse che l'unica vera prova della vera salvezza è una sorta di sentimento basato su un'esperienza. Di solito è l'esperienza del momento della conversione. Ora, quello introduce questo concetto errato secondo il quale il vero stato della persona si conosce da un'esperienza passata piuttosto che da una ricerca presente delle cose sante. Jonathan Edwards passò quindi a parlare della sicurezza e disse che la nostra sicurezza, la nostra certezza di salvezza è basata sul fatto che vediamo nelle nostre vite la ricerca delle cose sante. Questa è la sostanza della nostra certezza. Ora, noi abbiamo già affermato nel nostro studio della Scrittura che la salvezza è eterna, giusto? Che se avete una fede salvifica siete salvati per sempre. La sola domanda che rimane quindi è: la mia fede è fede salvifica, giusto? La mia fede è quella vera. Come faccio a saperlo? O chiedetevi se avete un desiderio per le cose sante. Chiedetevi se state cercando quelle cose che di fatto onorano Dio. Chiedetevi se desiderate fare la sua parola, mettere in pratica la sua parola, amate la sua legge, vi dilettate in essa. Chiedetevi se siete profondamente afflitti dal vostro peccato perché avete santi affetti. Sì, Edwards sarebbe stato d'accordo e direbbe sì, la fede in Cristo è sufficiente per la sicurezza, per la certezza. Sì. La fede in Cristo è sufficiente per la certezza se sapete che la vostra fede è reale. Però come fate a sapere se è reale? Dall'amore per le cose sante. Dall'amore per le cose sante. Allora questo è precisamente il punto di Pietro. Jonathan Edwards è perfettamente in linea con l'apostolo Pietro. E cos'è che disse Pietro? Torniamo al versetto 5 del capitolo 1 e scopriamolo insieme. Ora, dice, dopo aver già trattato questioni di salvezza nei primi 4 versetti, al versetto 5 dice: ora, per questa stessa ragione, mettendoci da parte ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cosa vuoi dire? Proprio tutte queste qualità dovete perseguire, perché se queste qualità sono vostre ed abbondano, stanno crescendo, accadono due cose. Uno, non vi renderanno né inattivi né infruttuosi nella vera conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Numero due, non sarete ciechi o miopi riguardo alla vostra condizione spirituale. Vedete, il punto è che se aggiungete queste cose alla vostra vita, e queste sono tutte questioni di affetti santi, se desiderate la virtù, se desiderate la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore, accadranno due cose. Comincerete ad essere fruttuosi ed in secondo luogo non dimenticherete di essere salvati. Quindi la sicurezza, dice Pietro, è fondata sui santi affetti, sulla ricerca della santità. Ed entreremo anche in questo merito con qualche dettaglio. Però prima di farlo voglio riportarci al testo che stavamo guardando, prima Giovanni, perché questo è anche il punto centrale di Giovanni. E voglio che andiamo a prima Giovanni. Ora abbiamo già affermato il principio numero uno, che la salvezza è per sempre. Abbiamo già affermato il principio numero due, che dovremmo essere in grado di godere della sicurezza di quella salvezza eterna. Quello che Jonathan Edwards disse è che se volete godere della vostra salvezza ed essere certi di essere salvati, allora guardate la vostra vita e vedete se riuscite a vedere santi affetti, se state perseguendo la santità. Pietro dice che se state aggiungendo tutte queste cose, state perseguendo tutte queste cose, state mettendo ogni impegno in tutte queste cose, state essendo fruttuosi, allora guarderete a voi stessi e non dimenticherete mai se siete salvati oppure no, lo saprete. Bene, Giovanni dice essenzialmente la stessa cosa. Giovanni, in questa prima epistola, in tutta l'epistola, delinea i fattori di questa ricerca. Pietro dice che essa coinvolge la fede, la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore. E volete sapere una cosa? Giovanni dice fondamentalmente la stessa cosa, solamente che Giovanni lo dice con molto più dettaglio. Giovanni delinea quegli stessi elementi che identificano i santi affetti, la ricerca della santità che è caratteristica dei rigenerati. Ora, abbiamo già trattato i primi cinque. Sì, abbiamo posto una serie di domande che ci hanno aiutato ad entrare nel merito del testo di Giovanni. Domanda numero uno, lasciate che ve le dia molto velocemente, ma i primi cinque che abbiamo già trattato perlomeno. Come fate a sapere se state perseguendo la pietà? Come fate a sapere se avete questi santi affetti? Come fate a sapere se state desiderando Dio e perseguendo la sua volontà, la sua via e ciò che è giusto? Come fate a sapere se appartenete a Dio? Come fate a sapere se siete veramente salvati? Domanda numero uno, state godendo di una comunione con Cristo e con il Padre? Questa è piuttosto basilare, no? Ricordate, il capitolo 1 parla del fatto che la nostra comunione è con il Padre, versetto 3, e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E poi ne parla anche nel capitolo 5, al versetto 1, che dice chiunque ama il Padre ama anche il Figlio generato da Lui. Ed abbiamo parlato parecchio del fatto che il primo affetto santo della persona che è veramente rigenerata è il desiderio della comunione con Dio e con Cristo. Avete il desiderio di avere comunione con Lui, di pregare, di conoscerlo, di star con Lui, di essere alla sua presenza? Questa è l'esperienza della vita abbondante, ricca di gioia, pace, amore, di proposito, di scopo. E se state perseguendo tutto questo, questo è un affetto santo. E se state godendo di quella comunione, se state sperimentando il Dio di ogni consolazione, il Dio che provvede a tutti i nostri bisogni, il Dio che ha comunione con noi e così facendo dispensa potenza per la nostra vita cristiana, se state cercando il Dio della sapienza che non trattiene nulla ma dona generosamente a tutti coloro che chiedono, se state ricercando il tempo e la comunione con il Dio alla cui presenza state cantando salmi, inni e cantici spirituali e cantate, fate melodia nel vostro cuore, se state venendo al Dio al quale gridate Abba, colui al quale andate per misericordia, per grazia nel tempo del bisogno, se desiderate la comunione con il Cristo che è la nostra consolazione, che è la nostra forza, che è la nostra speranza, il nostro amore ed il cui amore risplende in noi, attraverso di noi, la cui pace possediamo e godiamo, queste sono indicazioni chiare del fatto che avete un desiderio di comunione. Seconda domanda. Siete sensibili al peccato? Se avete santi affetti e desiderate la santità, sarete anche sensibili al peccato. Nel capitolo 1, versetto 5, Giovanni comincia a trattare anche questo tema. Parla del fatto che il vero credente cammina nella luce e confessa il proprio peccato e che il vero credente viene perdonato del suo peccato. E quando pecca, riconosce, capitolo 2, che c'è un avvocato, Gesù Cristo, il giusto, che è la propiziazione, l'espiazione, la copertura per il peccato. Siete sensibili al peccato? Abbiamo chiesto e Giovanni lo chiede. Oppure lo negate, dite che non avete peccato. Se così è, fate di Dio un bugiardo. No, una delle prove dei santi affetti è l'odio per il peccato nella mia stessa vita, una repulsione. Domanda numero 3, per indicare santi affetti, siete ubbidienti alla parola di Dio? L'abbiamo già visto, non è vero? Nel capitolo 2, versetto 3, e da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Il santo affetto è l'ubbidienza. Desidero fare la tua volontà, voglio fare la tua parola, voglio fare ciò che è giusto, voglio piacerti. Questo è un santo affetto e questa è evidenza, è prova di una nuova natura. La natura non redenta, no, non ha alcun desiderio di ubbidire a Dio, non ha alcuna sensibilità al peccato e non desidera avere comunione, una comunione intima con Dio e con Cristo. Questi sono affetti santi che indicano un cuore rigenerato. Quarta, state rigettando il mondo. Più avanti, al capitolo 2, versetto 15, ci siamo ricordati di non amare il mondo e poi il versetto 17 dice ancora di più, il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma colui che fa la volontà di Dio rimane in eterno. Noi siamo eterni. Il mondo è passeggero, noi però non amiamo il mondo, anzi, se amiamo il mondo, dice il versetto 15, che l'amore del Padre cosa? Non è in noi. Questo è un altro santo affetto, il rigetto del mondo e del desiderio del regno. Poi la quinta domanda che abbiamo posto, osservando l'elenco di Giovanni di queste cose, è: amate Cristo ed aspettate con ardore il suo ritorno. State desiderando il suo ritorno. Questo è un altro santo affetto. Più avanti nel capitolo 3, al versetto 2, parla del fatto che saremo simili a lui, perché lo vedremo. E poi il versetto 3 dice che chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Ecco, un altro santo affetto, il desiderio del cielo, il desiderio di essere lì nella gloria, un desiderio del fatto che Gesù ritorni. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra gioia. Noi attendiamo la sua venuta, la attendiamo con ardore. Questa è la beata speranza. Ora, avete questi santi affetti? Desiderate la comunione con Dio e con Cristo? Siete sensibili al vostro peccato al punto che il vostro stesso peccato vi ripugna? Desiderate ubbidire a Dio e alla sua parola? Vi ritrovate a rigettare il mondo e a desiderare il regno e aspettate con ardore il ritorno di colui che amate? Questi sono santi affetti e Giovanni sta dicendo in tutta la sua epistola che questi sono i segni dei veri credenti. Ora continuiamo da qui e vediamo il resto. Numero 6. Vedete un andamento decrescente del peccato nella vostra vita. Vedete un andamento decrescente del peccato della vostra vita. Una delle manifestazioni dei santi affetti è un andamento decrescente del peccato. Capitolo 3, versetto 5. Andiamoci insieme. Questa è una sezione potente. Potente. A dirvi la verità, probabilmente non riusciremo ad andare oltre questa. Ma va bene così. Schemi ininterrotti di peccato sono caratteristici dei non rigenerati. Non importa che cos'è che una persona affermi, se nella sua vita c'è un modello continuo di peccato che non è diverso da prima che facessero la sua professione o la loro professione, allora la loro sarebbe solamente una pretesa e non una realtà. Quando siete diventati veri cristiani e siete stati trasformati, il modello del peccato è stato spezzato ed un nuovo modello è venuto all'esistenza, un modello di ubbidienza, un modello di giustizia, un modello di pietà, un modello di santità. I santi affetti hanno preso il sopravvento. Ed il modello della vita del credente è il perseguimento della santità. Ora, voi potreste dire, questo significa forse che non c'è peccato? No, c'è peccato, perché la carne non redente è ancora lì, ma più perseguiamo e più ci muoviamo in quei santi affetti verso le cose che sono giuste, più ci sarà una frequenza decrescente del peccato. Giovanni questo lo rende molto, molto chiaro nei versetti dal 5 al 10. È così chiaro che è incontestabile. E Giovanni ci mostra, ora questo è il punto chiave, ci mostra che il peccato come modello di vita è incompatibile con la salvezza. È incompatibile con la salvezza. E in particolare è incompatibile con l'opera di Cristo nella salvezza. Dire che una persona è stata salvata dall'opera di Gesù Cristo, salvata, redenta, resa adatta al cielo, fatta nuova creatura, ma che il modello continuo prosegue senza interruzione, significa dire qualcosa sulla salvezza. E significa dire che la salvezza è inefficace. Però non è così. Giovanni quindi ci porta lì dentro l'opera di Cristo e ci mostra quanto essa sia efficace. Prima di tutto la sua morte, versetto 5, guardate qui. E voi sapete che egli è apparso, cioè Cristo è apparso, per togliere i peccati. Ha appena detto al versetto 4 che ci sono persone che praticano il peccato e che praticano l'illegalità. Ora dice che egli è apparso per togliere i peccati. Quindi, dire che a qualcuno è stata applicata l'opera di Cristo, ma che questo qualcuno continua nello stesso modello di peccato, significa negare il vero scopo per cui egli è venuto, per togliere i peccati. Continuare nel peccato non è coerente con l'opera di Cristo. Egli ha sollevato via da noi, via i nostri peccati, airo, ha portato via i peccati. Lo scopo della sua incarnazione era quella di togliere il nostro peccato affinché i suoi seguaci non continuassero a praticare abitualmente il peccato. Se fosse così, la sua morte, pur avendo una qualche efficacia nell'eternità, sarebbe stata inutile nel tempo presente. Ma egli è venuto per togliere i peccati del suo popolo. come potete allora dire che una persona è salvata, ma che i suoi peccati non sono stati tolti, anzi, sono gli stessi? Non è possibile. Egli è venuto per produrre nei suoi figli un nuovo modello di vita con una frequenza decrescente del peccato. E questo è implicato nella sua stessa morte. Poi, non solo quello, ma se guardaste anche all'opera di Cristo attraverso la nostra unione con Lui nei versetti 6 e 7, vedreste un altro elemento della cosa, versetto 6. Chiunque dimora in Lui non pecca. Vuoi dire, John, che non pecchiamo mai? È ovvio che non intende dire quello, peccato come modello di vita. Chiunque pecca come modello di vita non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca, colui che pratica la giustizia è giusto proprio come egli è giusto. Ora, la parola chiave qui al versetto 6 è dimora, giusto? Non solo la sua morte era lì per togliere il nostro peccato, ma anche la nostra unione dimorante con lui, dimora in lui, ha spezzato il modello abituale del peccato. Così, sia nella sua morte, ascoltatemi, sia nella sua morte sulla croce, sia nella sua vita continua nel credente, egli sta togliendo il peccato. Questo non significa che non commetteremo mai più alcun singolo peccato. Ha detto al capitolo 2 che se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, ma non saremo peccatori perpetui in pensiero, parola ed opera, così come lo eravamo prima di essere stati salvati. La giustizia regna su di noi perché dimoriamo nel giusto. Quindi come si può arrivare ad una posizione che dice che la salvezza è eterna in realtà, ma è temporanea nell'esperienza? Siete salvati per sempre, però potreste all'improvviso tornare al modello che avevate prima di essere stati redenti e vivere una vita completamente peccaminosa. Aspetta un attimo. Egli è morto per togliere i peccati e quindi vive in unione con noi per vincere quel modello e per fornire un nuovo modello abituale di giustizia. La terza nota nel suo argomento riguarda Satana, al versetto 8. Colui che pratica il peccato è del diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio, per questo è apparso il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ora, afferrate questo pensiero, un pensiero molto semplice: il diavolo è un peccatore e nient'altro. Tutti coloro che sono associati al diavolo sono peccatori e nient'altro. Cristo è morto per distruggere le opere del diavolo. Le opere del diavolo sono che cosa? Il peccato. E così nella sua morte è venuto a liberare un popolo che era in schiavitù al diavolo e quindi in schiavitù al peccato. Il punto è questo. Il peccato abituale segnala unione con il diavolo. Egli è venuto per liberare le persone da quello, per distruggere il potere del diavolo. Come potete quindi dire che qualcuno è stato salvato se continua a vivere un modello abituale sotto il controllo del diavolo stesso? Allora quella sarebbe un'opera piuttosto impotente da parte di Cristo, giusto? E sarebbe contraria al suo scopo. Egli è venuto per distruggere le opere del diavolo, che sono opere peccaminose, e le distrugge nella vita del suo popolo. La salvezza è stata compiuta per distruggere in noi le opere malvagie di Satana, e se non ha fatto quello, allora non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Allora la sua opera sarebbe del tutto inefficace ed inutile. Chiudete la chiesa e lasciate perdere tutto. Vedete, se lo scopo dell'opera di Cristo sulla croce era quella di rimuovere il peccato, e se lo scopo di Cristo era quella di unirci a se stesso nella giustizia, e se lo scopo di Cristo era quella di annullare le opere del diavolo, allora il peccato non può essere il modello abituale nella vita del cristiano, altrimenti Cristo sarebbe venuto invano. Poi al versetto 9 aggiunge un altro argomento: il peccato è anche incompatibile con lo Spirito Santo. Versetto 9. Chiunque è nato da Dio, cioè nessuno, continuamente, abitualmente pratica il peccato. Perché? Perché il suo seme dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo sono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio e neppure colui che non ama suo fratello. Al versetto 9 dice, ascoltate, la nuova nascita. Nella nuova nascita c'è stato un seme che è stato piantato. Sappiamo che la gente era lo Spirito Santo, siamo nati nello Spirito, dallo Spirito, e lo Spirito viene e pianta quel seme, una nuova natura, un nuovo principio di vita, una nuova disposizione, il vero seme di Dio, il suo seme. E quell'opera dello Spirito Santo significa che è iniziata una nuova forma di vita. La nostra nascita soprannaturale dal seme di Dio ci introduce nella vita di Dio, Lo Spirito Santo ci rigenera con quel nuovo seme e quel nuovo seme produce un nuovo tipo di vita. Proprio come il seme nel terreno produce un certo tipo di vita, il nuovo seme produce una vita giusta e spezza il modello del peccato abituale. Nati dallo Spirito di Dio, non possiamo continuare a peccare. Dunque, guardatelo dal punto di vista della morte di Cristo, guardatelo dal punto di vista della vita di Cristo con noi, guardatelo dal punto di vista dello schiacciare Satana, guardatelo dal punto di vista dello Spirito di Dio nella sua opera rigeneratrice, e da qualunque lato lo guardiate, il modello del peccato abituale è che cosa? È spezzato. È stato spezzato. E dunque, che cos'è che sta dicendo Giovanni? Giovanni sta semplicemente dicendo, vedete, state vedendo il diminuire del modello del peccato nella vostra vita? Se così è, quella è prova di santi affetti. Il versetto 10 riassume il tutto. C'è una differenza evidente, ovvia, tra i figli di Dio e i figli del diavolo. È evidente, usa la parola evidente. Se praticate la giustizia, siete di Dio. Se non lo fate, non lo siete. Punto. Semplice e chiaro. Quindi, saremo d'accordo allora, non è vero, con Jonathan Edwards, che la rigenerazione è eterna nella realtà ed è anche eterna nell'esperienza. Perché? Perché la realtà è una realtà di totale trasformazione. Nati da Dio, non possiamo continuare a peccare. Se vedete vittoria sul peccato nella vostra vita, se vedete motivi giusti, desideri giusti, parole giuste, opere giuste, rette, non siete tutto ciò che dovreste essere, ma certamente non siete più ciò che eravate, allora avete la vita eterna. Godetevela. Lo sapevate che la comunità cristiana è piena di persone che hanno pochissima o nessuna sicurezza della loro salvezza? Continuano ad accusarmi sulla carta, sulle registrazioni ed in tanti altri modi di rubare le persone la loro sicurezza, di far sentire i cristiani insicuri. Io non voglio far sentire insicuri i cristiani, io voglio far sentire insicuri i falsi cristiani per il loro bene. Non voglio che siate insicuri, voglio che siate sicuri. Se siete veri cristiani, voglio che siate sopraffatti dalla sicurezza. E non sto dicendo che dovete vivere una vita perfetta per essere sicuri di essere stati salvati. Non sto dicendo che se una volta che cadete nel peccato, ups, oh, allora forse non siete salvati. No, quello che sto dicendo è che se avete santi affetti e se avete santi desideri, così come l'ho detto altre volte, se amate Dio ed odiate il peccato e desiderate ubbidire, quella sarà ed è la prova di una vita rigenerata. Jonathan Edwards aveva ragione. Era profondamente appesantito perché dal grande risveglio era uscita una chiesa grande, allargata. Ed in quella chiesa grande si era reso conto che c'erano ogni sorta di eccessi emotivi e persone che cadevano in svenimenti e trance, affermavano di avere esperienze strane, bizzarre, persone che facevano professioni e confessioni momentanee. E c'era bisogno di una delineazione attenta di ciò che era vero e di ciò che non lo era. Non solo per il bene di coloro che non erano veramente salvati, affinché la loro falsa sicurezza potesse essere rimossa, ma anche per la gloria di Dio, perché alcuni dicevano che tutto il grande risveglio fosse una farsa. Ed egli voleva preservare l'integrità dell'opera di Dio in quegli anni gloriosi, e così disse: dobbiamo distinguere tra il vero ed il falso. E da quel grande cuore, da quella grande mente, da quella conoscenza della scrittura, venne quella verità semplice, che dove ci sono santi affetti, lì c'è anche evidenza di una vita rigenerata. E questo è precisamente quello che sta dicendo Pietro, ed è per questo che dice che dobbiamo perseguire queste cose se vogliamo godere della sicurezza. E questo è precisamente quello che sta dicendo Giovanni, che dobbiamo vedere l'evidenza della ricerca di quelle cose se vogliamo sapere di appartenere a Cristo. Infatti, è proprio questa la ragione per cui Giovanni ha scritto questa lettera. Era questo quello che aveva in mente fin dall'inizio. Capitolo 5, versetto 13. Vi ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate cosa? Sappiate di avere che cosa? La vita eterna. Il Signore non vuole che vi manchi la sicurezza della vostra salvezza. Il Signore non vuole quello. La prima cosa che dovete capire è che la vostra salvezza è eterna, e la seconda è che avete la fede che assicura quella salvezza eterna e potete godere di quella fiducia. E Giovanni ha scritto queste cose non per toglierci la sicurezza, ma per darcela. E Pietro ha scritto non per toglierci la certezza, la sicurezza, ma per darcela se siamo autentici. Se non lo siamo, allora questi sono strumenti efficaci per mostrarci la realtà della nostra falsa sicurezza. Bene, chiniamo i capi in preghiera. Padre, ti ringraziamo perché quando hai mandato il figlio tuo, lo hai mandato affinché avessimo la vita e affinché l'avessimo in abbondanza. E parte della vita abbondante è la sicurezza, la certezza. Perché come potremmo mai godere della nostra vita cristiana se non potessimo neppure essere certi di andare in cielo? E così ci hai riempiti di verità sulla certezza. Padre, ti ringraziamo che possiamo avere certezza, sicurezza fin dal momento stesso della fede salvifica, se quella fede salvifica è reale, perché ci saranno santi affetti, santi desideri. Non soltanto il senso, oh wow, sono scampato all'inferno, non soltanto l'idea, oh beh, ora sono dalla parte di Dio e non mi punirà. Non soltanto l'idea, oh beh, forse i miei problemi sono finalmente risolti. Non soltanto l'idea, oh, ora appartengo a questo gruppo di brave persone. No, la vera salvezza è indicata da quei santi affetti e noi crediamo che essi siano presenti fin dall'inizio, Padre. E che crescano, che si espandano e si arricchiscano. E ti ringraziamo per questa fiducia che abbiamo, che tu non hai cercato di toglierci la sicurezza, ma di moltiplicarla, affinché possiamo aver vita e possiamo averla in abbondanza. Ti ringraziamo che l'opera di Cristo nella giustificazione sia legata inseparabilmente all'opera dello Spirito nella santificazione e che proprio come all'inizio abbiamo desiderato Cristo quando Egli ha mosso i nostri cuori, così ora continuiamo a desiderarlo mentre Egli continua a muovere i nostri cuori. Padre, aiutaci a godere della certezza che è nostra in Cristo. Quanto a coloro che non hanno sicurezza, perché non hanno vera salvezza, salvali, Signore, proprio questa sera, per la Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.